Innanzitutto buonasera, bentrovati a tutti.
Grazie.
E per quanto riguarda oggi iniziamo un percorso che poi proseguirà con la amica e collega Lorenza Santa sui musei e Torino. In realtà nuovi e vecchi, perché in realtà parliamo di vecchi, io parlerò perché appunto l'intervento è diviso in due parti, anche di vecchie, vecchissime istituzioni che però è chiaramente nel corso dei secoli hanno avuto una storia e anzi hanno visto nell'ultimo decennio molti degli enti che citerò forti trasformazioni e rinnovamenti. Perché quindi nuovi e vecchi musei sarebbe più giusto intitolare, anzi vecchi e nuovi musei. Perché innanzitutto quello che a me interessa, ovviamente non siamo qua a descrivere le collezioni dei musei torinesi perché ci metteremo un corso intero e non basterebbe, ma mi interessa oggi focalizzare qualche tema, qualche concetto sulle origini dei musei a Torino, perché nascono, quando nascono, e dare qualche chiave di lettura su alcuni ambiti della musealizzazione torinese. Innanzitutto vorrei sapere da voi, perché molti di voi, parte di voi hanno lavorato, lavorano anche come volontari in alcuni musei torinesi, secondo voi, secondo le vostre conoscenze, quando si parla per la prima volta di musei a Torino? Aperti al pubblico,
Fine
1700. Tutti d'accordo? Con Carlo Alberto. Musei, parliamo di musei, non di... No, poi tocchiamo anche il tema delle biblioteche, però... Quindi abbiamo due offerte, due proposte. Una prima proposta, sono tutte e due sensate, intendiamoci. Una parla di fine Settecento e l'altra parla dell'epoca Carlo Albertina. Chiedo una specifica, fine Settecento perché? Cioè per che cosa?
Mi sento una ragione precisa, lo collegavo alla nascita dell'Accademia delle Scienze, cioè facevo una correlazione.
Quindi una nascita di un istituto di cultura, del sapere, ecco. No, allora, c'è del buono in entrambe, però bisogna retrodatare. No, non è sbagliato, anzi, perché? Perché è vero, perché dico che c'è del buono in entrambi i ragionamenti? Perché innanzitutto, perché leggiamo la nascita dei musei torinesi in una chiave ovviamente più ampia, e allora l'ultimo quarto del Settecento, non solo per l'Italia ma per molte realtà statuali europee, è un momento effettivamente estremamente importante, ancora prima di Napoleone, intendiamoci, per la nascita delle istituzioni museali, nel senso cioè della apertura al pubblico di spazi normalmente legati alle dinastie regnanti, che vengono allestiti per mostrare a un pubblico chiaramente selezionato, ma diciamo così che si autoselezionava, le collezioni d'arte, appunto parte delle collezioni d'arte delle stesse dinastie regnanti. Penso a due esempi che sono legati in realtà alla stessa dinastia, anche se in rami diversi, cioè l'apertura al pubblico degli Uffizi nella Firenze Leopoldina, nella Firenze degli Asburgo, e la grande figura del suo, non il primo ma il secondo direttore, il grande Luigi Lanzi, l'autore della prima storia pittorica d'Italia, con l'ordinamento per scuole che poi avrà una grandissima influenza non solo per lo studio della storia dell'arte italiana, ma anche proprio per gli allestimenti museali di moltissime pinacoteche, non solo in Italia, anche in Europa. E penso parallelamente, ad esempio, anzi prima degli stessi Uffizi, all'apertura al pubblico di una parte, di un settore delle raccolte imperiali asburgiche a Vienna, in un palazzo che a noi stuzzica molto, e cioè il palazzo del Belvedere del principe Eugenio di Savoia a Soissons, appunto a Vienna, fuori dalla parte storica, è palazzo d'estate, era lì, il Gartenpalast di Eugenio, perché preciso questa denominazione, a Vienna l'aristocrazia viveva possibilmente più vicino possibile all'Hofburg, cioè al palazzo imperiale, nella città murata antica, poi aveva tutta una serie di residenze fuori dalle mura, anche non tanto distanti dalle mura, che erano le residenze cosiddette di villeggiatura, che in termini austriaci del tempo si chiamavano appunto palazzi giardino, Gartenpalazz. E Eugenio aveva appunto entrambe le residenze. Quella del Belvedere non era la residenza, diciamo, cittadina, nel senso vicina all'Hofburg, ma era invece la residenza, una delle residenze suburbane, la principale. Ecco, come sapete, così poi ci ricollegheremo anche con temi che ci interessano, nello smembramento dopo la morte del Prinz Eugen delle sue collezioni, certo una buona parte via dinastica e comprata dai Savoia parenti arriva poi a Torino, ma una parte e tutta la biblioteca del Prinz Eugen rimangono a Vienna e vengono comprati dal governo austriaco, vengono comprati cioè da Maria Teresa. Quindi nel Belvedere trovavano allestimento una parte delle raccolte storiche della corte austriaca, della corte asburgica, mi piace di più chiamarli così col loro nome, e una parte anche delle raccolte rimaste, soprattutto nell'allestimento proprio degli ambienti stessi, del Prinz Eugen. E quindi questa è un'unione interessante, perché poi appunto invece proprio nella costituzione di uno dei principali musei torinesi, cioè la Regia Pinacoteca, poi Galleria Sabauda, appunto una parte delle collezioni del principe Eugenio arrivano e sono parte portante appunto di questo museo torinese. Quindi è vero questo discorso dell'ultimo quarto del Settecento. In realtà però a Torino il processo, almeno sulla carta, i programmi per delle aperture museali risalgono a prima, non tantissimo prima, risalgono cioè agli anni 20-30 del Settecento, all'epoca invece che di Vittorio Amedeo III, del nonno Vittorio Amedeo II. E adesso poi vedremo perché, ma do anche ragione alla vostra collega che ha parlato invece del periodo di Carlo Alberto. Perché? Perché effettivamente gli anni, diciamo, tra l'assunzione, la salita al trono di Carlo Felice e poi soprattutto i primi anni del governo di Carlo Alberto, quindi parlo tra 1800, dal 1824 al 1837 in particolare, sono anni topici per le istituzioni museali torinesi, perché abbiamo delle nuove aperture, delle grandi trasformazioni. Quindi il tema c'è ed è cruciale. Quindi ci sono delle ragioni, ma in realtà la storia museale appunto torinese inizia prima. È chiaro che, come per le grandi dinastie che ho evocato precedentemente, il processo di musealizzazione tocca inevitabilmente nella storia torinese le collezioni dei principi, e quindi le prime collezioni che andranno a costituire dei musei pubblici, adesso vedremo come e perché, che è un tema non scontato, almeno credo, visto anche le vostre risposte, sono delle collezioni che appartengono ai duchi e che erano collezioni collocate in quello che era lo spazio museale privato, ma poi aperto ovviamente agli ospiti, privilegiato della Corte Savoia da Torino, cioè la celeberrima grande galleria di Carlo Emanuele I. E a che cosa mi riferisco in particolare? Qual è la parte delle collezioni della grande galleria che costituiranno una delle prime realtà museali aperte al pubblico torinese? Non i dipinti, perché la Regia Pinacoteca è appunto un'operazione di epoca Carlo Alberto, ma le antichità classiche, quindi greco-romane, e quelle egizie. E adesso vediamo come. Però appunto si parte naturalmente dal tema delle collezioni principesche, che ancora prima in realtà la collezione di antichità certamente viene molto incrementata all'epoca di Carlo Emanuele I, ma viene iniziata, come anche la quadreria del resto, perché poi si tende sempre un po' ad attribuire tutto a lui, ma non è vero, perché suo papà Emanuele Filiberto, oltre a tutti, come dire, le virtù del perfetto militare diplomatico, aveva anche la passione del collezionismo. E questo ci tengo a dirlo con forza, perché appunto anche i grandi volumi della storia delle collezioni Sabaude, della CRT, che furono pubblicate negli anni 80 in contemporanea, non li cito a caso, con il riallestimento proprio della Galleria Sabauda per nuclei collezionistici dinastici, partivano da Carlo Emanuele I. Invece no, Emanuele Filiberto è quello che, facendo tutte le varie operazioni di trasferimento della capitale a Chambéry a Torino, e pensando già, anche se non potrà realizzarlo, al Palazzo Ducale, pensa anche a dotare questo palazzo di una collezione principesca adeguata. Lui era cresciuto alla corte degli Asburgo, alla corte di Carlo V, che era suo zio, e quindi aveva una certa idea di fasto principesco. Suo cugino era Filippo II, re di Spagna, che a livello di collezionismo tra Tiziano Veronese e quant'altro aveva le idee abbastanza chiare. Quindi cerchiamo di ribaricentrare innanzitutto anche questo aspetto. Ovviamente l'antico era fondamentale in questo tipo di raccolte principesche, non solo i grandi maestri contemporanei o dell'appena alle spalle Rinascimento, su cui la corte sabauda farà sempre molta fatica a mettersi al pari con il trend europeo, ma anche l'antico, la classicità. E anche in questo senso Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I ovviamente attingono prima di tutto un grande mercato internazionale. Lo raccontavo già due volte fa quando parlavo del collezionismo della realtà torinese, il grande mercato di Venezia, di Roma, le esportazioni più o meno lecite, insomma, questo le fonti principali di approvvigionamento. E naturalmente il progetto di raccolta di Emanuele Filiberto viene poi trasformato, ampliato e reso visivamente noto da Carlo Emanuele I con la sua grande galleria, che poi viene colpita dall'incendio, e questo che è la versione idealizzata del Teatro Sabaudi di quella che avrebbe dovuto essere la ricostruzione della grande galleria di Carlo Emanuele I, mai completamente compiuta. Però ecco, queste raccolte di antichità vengono prelevate da quegli spazi, comunque dagli spazi dei palazzi ducali e poi reali, per volontà di Vittorio Amedeo II, per costituire il primo museo di antichità pubblico che viene aperto in seno alla ricostituita Università di Torino. Ecco, l'Università di Torino ha un ruolo fondamentale nella storia museale torinese. Questo è un tema forse un pochino meno noto, che era stato ben affrontato negli anni, a inizio anni 2000, e che va ripreso da alcuni studi e che va ripreso appunto con vigore, perché appunto nella grande riforma e ricostituzione dell'Università di Torino, nel suo trasferimento di sede questo spazio tra via Garibaldi, via San Francesco d'Assisi all'area appunto di via Po e via Verdi, che è l'operazione fisica della riforma universitaria di più ampio spettro, perché riguarda l'aspetto anche amministrativo e di strutturazione dello studio nella sua complessità, voluta da Vittorio Amedeo II. In questo progetto si inserisce anche l'idea di creare all'interno delle strutture universitarie una serie di collezioni, trasferire una parte mutuata in parte anche appunto dalle collezioni ducali e poi regie, di collezioni a supporto delle discipline insegnate all'università, sotto forma di però già una realtà museale vera e propria, e che è la prima. Il progetto è molto ambizioso, come tutti quelli dell'epoca di Vittorio Amedeo II, e non trova una realizzazione completa, però alcune parti di questo progetto effettivamente vengono comunque compiute. Vi faccio solo, e questo mi sembra un aspetto che appunto un po' più nuovo per voi e quindi su cui dare qualche misura in più. per evocare, oltre alle carte, questo tema, appunto vi ho messo così una veduta del cortile d'onore dell'università, ma come dire, è solo per evocare, perché in realtà poi è tutto, come dire, una ricostruzione dalle carte che si può fare. Allora, riepilogo solo così un pochino la cronologia. L'inizio dei lavori del palazzo di Via Po, come sapete, risalgono al 1712, procedono molto celermente perché sono appunto fabbrica di Stato prioritaria anche per l'immagine proprio della nuova sede capitale regia, e infatti il grosso dei lavori già nel 1720 sono conclusi e si passa proprio in quell'anno, lavori strutturali, all'arredo già degli ambienti interni per poter attivare appunto la didattica già alla fine di quell'anno stesso, cioè 1720, quindi lavori velocissimi. Ecco, i progettisti coinvolti sono molteplici perché i lavori cominciano con Michelangelo Garrove, poi proseguono negli anni immediatamente successivi con una serie di pareri dati all'estero da vari professionisti e con i lavori che seguono appunto disegni di altri, di Ricca in particolare, questo appaltatore genovese, e poi si interviene naturalmente Juvarra, certo, però come dire, su progetti già avviati da altri. Questo così per ripercorrere rapidamente le tappe della storia del palazzo. Da subito si pensa dagli anni 30, fino agli anni 20, inizio anni 30, anzi ancora prima, dalla metà degli anni 20, si pensa appunto di dotare questo palazzo o addirittura di costruirne, di dotarne uno attiguo per ospitare appunto questi polo, questo primo polo museale. Addirittura appunto Juvarra realizza sulla carta un progetto proprio nell'isolato attiguo di Palazzo dei Musei. Cos'erano questi musei? Cinque erano i musei. Uno, diciamo, di antichità, curiosità, e gli altri legati appunto alle discipline scientifiche che venivano insegnate in università, quindi fisica, matematica, storia naturale, anatomia. In realtà appunto non si realizzerà un vero palazzo dei musei, ma all'interno del palazzo stesso dell'università una parte di queste raccolte verranno effettivamente allestite in una serie di ambienti tra piano terreno e piano nobile. Chi è il grande ispiratore di questo primo progetto di musealizzazione? Non è un torinese, è un personaggio illustre del mondo letterario e umanistico internazionale, veronese, e si chiama Scipione Maffei. Qui ho voluto farvelo vedere in questa veste particolare della sua immagine, che cioè il progetto per il suo monumento realizzato da Tiepolo, tanto perché così facciamo un po' i grandiosi. Però per presentarvi questo simpatico signore, questo simpatico nobile veronese, che tanta parte ha nella riforma degli studi appunto dell'università voluta da Vittorio Medio II, anche in termini di contenuti, e anche in questo progetto di museo dei saperi, come avete capito, articolato nelle sue diverse sezioni. In realtà poi Maffei cosa seguirà in particolare di questo progetto, che è la prima parte che viene realizzata? Proprio quella parte legata all'allestimento del Museo delle Antichità, al Museo Archeologico potremmo dire noi oggi, e vedremo che ci sono altre figure che vengono proprio dalla terra veneta che avranno buona parte in questa fase settecentesca della storia museale torinese. Maffei vive anche a Torino per alcuni anni, è in contatto, cioè transita, vive per un po' di mesi, poi torna in patria, poi ritorna, insomma negli anni 20 del Settecento, e cura proprio l'allestimento di questo museo che occupava il cortile del palazzo e alcune sale al piano terra. Non solo, dopo aver curato l'allestimento, quindi diciamo il museo, la parte diciamo contenutistica, scelta dei reperti, spetta prevalentemente a Maffei, e dall'altro lato ovviamente l'architetto allestitore è Filippo Iovarra, quindi pezzi da 90. In questo allestimento